Carissimi, oggi pomeriggio abbiamo vissuto quel bellissimo momento della meditazione della Via Crucis, molto bello, molto commovente. Adesso abbiamo ripetuto ancora questo racconto, oggi è il venerdì, appunto è dedicato a riflettere e a interiorizzare questa verità, la verità che può cambiare il mondo se compresa e accolta in maniera adeguata. Oggi pomeriggio sono stato molto colpito da una espressione nella prima stazione e loro ho sentito che questa sera avrei dovuto riflettere con voi su questa espressione. Adesso ve la rileggo. È il commento a quando Gesù è nel podere solo a pregare. Prende Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. E i discepoli, sappiamo, si addormentano. Allora il commentatore scrive questo: «La mia anima è triste fino alla morte», dice Gesù. Per Gesù è il momento della passione del cuore. Il suo volto è schiacciato contro la terra. L'angoscia preme forte sul cuore. I suoi amici dormono. Questi ultimi passi Gesù li deve percorrere da solo. Egli sa che cosa lo attende e si offre. Il suo sì è la nostra salvezza. Questi ultimi passi Gesù li deve percorrere da solo. Noi tutti spesso sentiamo questa solitudine. Noi tutti sappiamo quanto è pesante la solitudine e come tutta la nostra vita è un affanno a cercare compagnia. Cerchiamo compagnia nelle persone. Cerchiamo compagnia negli affetti, nel marito, nella moglie, cerchiamo compagnia nei figli, cerchiamo compagnia negli hobby, nella professione, nel successo. Ognuno cerca la propria compagnia. Ognuno cerca di allontanare da sé continuamente questa solitudine che è necessaria affrontare. Perché è vero che noi siamo tutti figli di Dio, siamo fratelli, anche come credenti, addirittura siamo la famiglia di Dio. Ma credetemi, non possiamo essere comunità, comunione, famiglia. Non possiamo aiutarci reciprocamente se prima non siamo degli individui compiuti. Noi non possiamo sfuggire a questa verità e a questo destino, perché Dio ci ha creati individui e vuole che la nostra identità, la nostra personalità si realizzi compiutamente. E per realizzare questo dobbiamo avere il coraggio di affrontare fino in fondo il mistero della nostra persona, il mistero del nostro destino, il mistero dei nostri limiti. Dobbiamo in qualche modo prendere la nostra vita in mano. Noi stessi dobbiamo prenderla in mano. Perché nessuno lo può fare per noi, neanche Dio. Allora Gesù ha dovuto compiere questi ultimi passi da solo. Tutti lo hanno abbandonato perché nessuno aveva la forza in sé. Tutti cerchiamo compagnia, cerchiamo aiuto. Tutti hanno seguito Gesù per cercare aiuto, per cercare sostegno, per cercare qualcuno che potesse risolvere i loro problemi. Ma quando siamo arrivati alla croce, quando hanno visto che Gesù non risolveva nessun problema, sono scappati tutti, è rimasto solo lui. Allora Gesù ha dovuto compiere questo, ci dice la scrittura, da solo. Certo, lui ha detto non sono solo, sono col Padre Celeste. Era umanamente solo, ma spiritualmente completamente unito a Dio. Ed è solo questa unione con Dio che ha potuto dare a lui la forza di superare questa solitudine umana. D'altronde, chi dei suoi discepoli avrebbe potuto aiutarlo a salire sulla croce? Nessuno. Ma Gesù ha ricevuto questa forza straordinaria dal Padre e comunica a noi questa forza attraverso il dono del suo Spirito. Per cui anche noi, come Gesù, dobbiamo in qualche modo affrontare in solitudine, direi in solitario, questo nostro cammino verso la piena e completa liberazione del nostro cuore dal male. Ma abbiamo un vantaggio perché abbiamo Gesù con noi, che ha percorso questa strada prima di noi e vuole percorrerla con noi. La nostra fede, carissimi, non è credere nei dogmi. La nostra fede è credere che Gesù cammina con noi. La fede ebraico-cristiana è credere che Dio cammina con gli uomini nella storia, nella quotidianità. Io qualche anno fa ho letto un bellissimo libro, in realtà era un corso di un professore della Gregoriana, dove sottolineava questa verità che il cristianesimo deve recuperare e che col tempo si era persa. E la verità della religione ebraico-cristiana è saper cogliere ed accogliere la presenza di Dio nella storia che cammina con gli uomini. Difatti, dov'è la scaturigine della fede cristiana? È nella chiamata di Abramo. Esci dalla tua terra e va, cammina con me, io sono con te. E Gesù, morendo, ha detto: andate, predicate a tutte le genti, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ma noi, come il popolo ebraico antico, abbiamo sempre il bisogno invece di avere qualche cosa di più tangibile, di più concreto, di più radicato, palpabile, no? Uno dei comandamenti è: non ti creerai nessuna immagine di Dio. Anche questo comando era in funzione di questa verità. Noi dobbiamo cogliere Dio nella sua presenza misteriosa nella nostra vita, nel nostro cuore. Poi si sono aggiunti i comandamenti, la tenda nel deserto, il Tempio di Gerusalemme. Ma Gesù è venuto per spazzar via tutte queste cose, no? Vi ricordate la Samaritana? Dice: ma dobbiamo adorare sul Monte Sicar o a Gerusalemme? Il Signore ha detto: ma non dovete adorare né sul Monte Sicar né a Gerusalemme. Dovete adorare Dio nel vostro cuore, perché Dio è spirito e i veri adoratori di Dio devono adorarlo in spirito e verità. Ma è difficile, capite, adorare Dio in spirito e verità. Perché per adorare Dio in spirito e verità bisogna vivere nella verità. E questo è il difficile, eh? Per adorare Dio in spirito e verità vuol dire che bisogna vivere nella verità e bisogna che il nostro spirito sia nella verità. Mentre è molto facile costruire dei templi dove andare ad offrire degli incensi, ad accendere delle candele, fare delle belle liturgie anche come quello che abbiamo fatto oggi, che ci prende, ci coinvolge anche emotivamente. Mi sono sentito molto catturato, molto coinvolto. Però se poi tutto si riduce a quel momento, capite che è una grandissima illusione, la più tremenda delle illusioni. Cioè l'illusione di aver fatto esperienza di Dio, mentre forse abbiamo fatto esperienza del nostro desiderio di Dio, che è una cosa diversa, eh? Altro è fare esperienza del proprio desiderio di Dio, altro è fare esperienza di Dio. Perché è stato ucciso Gesù? Oggi l'abbiamo letto. Si è dichiarato figlio di Dio e poi non ha fatto niente di male. Allora, non sapendo più a che cosa pigliarsi, hanno detto: si è fatto re, noi abbiamo solo un re, Cesare. Figurati se i rabbini pensavano a Cesare come il loro re. Non sapevano a cosa aggrapparsi. Ma perché dava così tanto fastidio Gesù a loro? In fondo che cosa ha fatto Gesù? Ha guarito dei ciechi, ha fatto udire dei sordi, ha fatto camminare dei paralitici, ha guarito dei lebbrosi, ha risuscitato qualche uomo, ha condonato il peccato a qualche peccatore. Insomma, che cos'è che ha fatto di così grave e tremendo? Ha detto ai tutori della legge che non vivevano come figli di Dio. Questo è il punto. Allora, due erano le alternative. O loro sarebbero dovuti riconoscere peccatori, convertirsi, avrebbero dovuto riconsiderare tutta la loro religiosità come un qualcosa di, come dire, inutile forse, insignificante, come denuncia San Paolo nella lettera ai Romani. Perché tu che sei adultero comandi di non commettere adulterio? Perché sei ladro dici di non rubare, difatti anche San Paolo l'hanno tostato per bene, no? Di fronte alla parola di Dio, o noi siamo in un atteggiamento di conversione, siamo disponibili a convertirci, e disponibili a convertirci, carissimi, non vuol dire semplicemente abbandonare il peccato, vuol dire avere la capacità di metterci continuamente in discussione, di non dare mai per certo, per sicuro, quello che noi stiamo facendo, di non pensare che tutto quello che pensiamo e facciamo sia il meglio, sia il corretto. Dobbiamo sempre essere davanti a Dio come delle persone in ricerca della verità. Infatti Gesù l'ha detto, la verità vi farà liberi. Allora noi celebriamo questa sera questo misterioso dramma di Gesù che muore per amore per noi ed è ucciso perché alcuni uomini non hanno voluto mettersi in discussione, accogliere la rivelazione di Dio. Non hanno voluto ritornare a quella primitiva chiamata di Abramo. Dio deve essere adorato con la vita concreta, nel quotidiano. La fede deve essere un modo di vivere nella realtà, un modo di essere, e non una sovrastruttura che ci debba proteggere dal male. Allora chiediamo al Signore questa sera di darci questo coraggio, come ricordava questo commentatore, questa bellissima espressione. Questi ultimi passi Gesù li deve percorrere da solo. Che il Signore ci dia il coraggio di percorrere anche noi questi ultimi passi. E i passi che dobbiamo percorrere sono quelli di consegnarci a Dio, di consegnarci alla Sua parola, di capire che la parola che leggiamo nella Scrittura, la parola che ascoltiamo nella Messa, è la parola di verità, la parola che salva.